Globetrotter 24 di Valeria De Rosa.
Un buon pomeriggio, il freddo comincia a bussare anche al sud e sia che siate comodamente abbracciati dal vostro divano, sia che siate pronti a una camminata pomeridiana, noi siamo qui per raccontarvi destinazioni, dai cammini ai musei, passando per le case sugli alberi, il sommario. Questa settimana andiamo nel Cilento con il Cammino di San Nilo, poi vi raccontiamo un modo diverso di pensare le vacanze salendo sugli alberi e poi andiamo a Maddaloni in un museo piccolo e pieno di sorprese. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant. È cominciata venerdì rigorosamente online Fa la cosa giusta, fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, organizzata da Terre di Mezzo Editore. Uno dei focus quest'anno è dedicato al turismo lento, che nel nostro paese ha molte declinazioni, tutte belle e tutte diverse. I cammini, per esempio. Questa settimana ci facciamo raccontare quello di San Nilo, nel Cilento, che attraversa anche alcuni borghi, uno dei quali è bandiera arancione del Touring Club Italiano. L'ideatore del cammino è Settimio Rienzo.
Il cammino lo abbiamo dedicato a San Nilo perché tra i santi italo-greci del periodo alto medievale è il santo più importante e quindi è rappresentativo di quel periodo ed è diciamo il santo che tra l'altro è dalla Calabria, poi è arrivato nel Cilento, quindi ha lasciato delle tracce evidenti e grazie a quelle tracce poi abbiamo ricostruito il suo percorso che poi è diventato il cammino. San Nilo, come dicevo, arrivava dalla Calabria, da Rossano, quindi lui arriva sulla costa calabra del Tirreno e poi entra nel Cilento, nel paesino di Torraca, ed è da lì che parte il cammino. Il riferimento che abbiamo trovato, ovviamente sono sempre tracce, toponimi, e, diciamo, abbiamo fatto un grande lavoro di ricostruzione. In quel caso c'è una frazione del comune che è dedicata a San Fantino. San Fantino è un altro dei santi italo-greci che in quella zona si era rifugiato, che è stato il maestro di San Nilo. Quindi dobbiamo immaginare, diciamo, questa zona del nord della Calabria, della Basilicata e della Campania, piena di monasteri, ricca di spiritualità, dove i monaci si muovevano, si spostavano e fondavano monasteri e trovavano e si ritrovavano in eremi o cappelle per pregare, per appunto avere questo contatto con Dio. Quindi troviamo a Torraca questi resti di questa cappella dedicata a San Fantino e da lì comincia il viaggio che attraversa tutta questa zona del Basso Cilento.
Quindi è un cammino che risale la costa, va verso nord.
Esatto, sì. I movimenti dei monaci erano costanti anche con l'Oriente, quindi non c'era una vera e propria direzione, anche se, diciamo, tendenzialmente i monaci cercavano di raggiungere Roma. Tutto il sud era un luogo di passaggio anche per chi andava verso la Terra Santa ed era un crocevia di culture, di tradizioni. C'era questo forte contatto con l'Oriente e i monaci allo stesso modo cercavano e tendevano sempre ad arrivare a Roma, quindi il senso del cammino, che poi il progetto a cui stiamo lavorando, è quello di arrivare a Roma, dove, vicino Roma, dove San Nilo ha fondato il monastero più importante, che è l'abbazia di Grottaferrata, proprio alle porte di Roma, dove appunto prima di morire scelse il luogo dove ha fondato il suo ultimo monastero. Quindi dici bene, diciamo, il senso è quello di andare verso nord, ecco. She lives with a broken heart.
dunque di un cammino ancora in divenire, Settimio, ma facendo un passo indietro, raccontaci dalla prima tappa quali sono poi le tappe intermedie.
Sì, il tratto attuale percorribile è il tratto appunto del Basso Cilento, che sono 7 tappe. Parte da Torraca, come dicevamo, quindi ai confini con la Basilicata, la parte più a sud della Campania, e arriva a Palinuro. Quindi sono poco più di 100 chilometri, sono 7 tappe, come dicevamo, con una media di 15 chilometri a tappa, e sono abbastanza variegate, con dei dislivelli importanti, perché il Cilento non è una zona pianeggiante e anche i monaci, diciamo, tendevano a scalare le montagne, diciamo, si passa attraverso un eremo molto bello a Caselle in Pittari, quindi c'è un sali e scendi costante e un panorama che cambia fino ad arrivare al mare a Palinuro. Quindi l'ultima tappa mette in collegamento San Nazario e Palinuro. San Nazario, dove San Nilo viene tonsurato, diventa monaco, e Palinuro, dove il percorso a piedi sbuca a mare.
È un percorso che mette insieme molti aspetti, quello spirituale, quello paesaggistico, naturalistico, fino al mare bellissimo di Palinuro.
È infatti il riscontro, diciamo, il cammino è percorribile e segnalato dal giugno 2019. I camminatori di quest'anno, dell'anno scorso, diciamo i primi camminatori, ci hanno subito dato un riscontro molto bello, paesaggi fantastici, zone molto selvagge. Si attraversano i paesi, ma sono borghi molto piccolini, quindi i tratti che vanno dal centro storico fino ad arrivare poi al borgo successivo sono completamente immersi nella natura. Ci sono due oasi protette naturalistiche, perché il Cilento è anche ricco d'acqua, quindi ci sono tanti fiumi che si attraversano, e non si arriva alle quote più alte. Questo perché, come scelta strategica, ci siamo così dati l'idea di non scalare le montagne, ma piuttosto appunto seguire le tracce dei monaci e arrivare e valorizzare i borghi. Quindi le quote sono quote medie, e poi ci sono appunto c'è la storia e la ricchezza dei borghi, che diciamo si trasmette anche attraverso le tradizioni religiose, ma anche la parte culinaria. Per entrare nel mood cilentano bisogna mangiare bene, bisogna poi in base alle stagioni bisogna approfittare, ecco, della grande varietà della terra, della dieta mediterranea.
Poco fa parlavi della scelta di aver escluso le vette più alte. Questo ha a che fare anche con il fatto che il cammino è accessibile a tutti?
Scelta, ripeto, sia per valorizzare i borghi, sia per non creare condizioni solo per escursionisti esperti. Noi volevamo che il cammino potesse diventare come il cammino di Santiago, un po', no? Quindi un cammino accessibile a tutti. È anche vero che bisogna avere un minimo di allenamento, questo lo consiglio sempre, perché chi viene, che magari ha già fatto il cammino di Santiago, può avere delle difficoltà perché non trova la pianura spagnola, ma comunque appunto, quindi le ginocchia, diciamo, ci sono un po' di sollecitazioni legate al territorio, però sono per esempio le tappe con più dislivello sono tappe molto brevi che noi abbiamo progettato. Per esempio quella che ti raccontavo, che c'è la scalata all'eremo, sono tappe di 10 chilometri, sempre con l'idea di poterle far fare a tutti.
Ultima domanda, vorrei sapere qualcosa di più dell'accoglienza e dei borghi che questo cammino attraversa, e se ce ne sono alcuni che colpiscono il viaggiatore più di altri.
È un po' sì. Perché diciamo ci sono in alcuni paesi sono stati più bravi. Un esempio, arrivando alla tappa si arriva per esempio a Morigerati, che è un paese bandiera arancione, diciamo, ha da tempo coltivato tutta una serie di pratiche legate all'accoglienza, hanno un progetto di ospitalità diffusa nel paese e poi hanno una rete di agriturismi. Si visita l'oasi che è gestita benissimo da un gruppo di una cooperativa di ragazze e voglio dire lì si ha la sensazione di arrivare veramente in un posto magico e ben organizzato. Ci sono paesi invece che stanno cominciando, ecco, il cammino ha innescato anche delle belle energie e sinergie. Un esempio su tutti che voglio fare è il paese dove San Nilo arrivò per diventare monaco, che è il comune di San Mauro La Bruca, dove non esisteva il turismo, dove grazie al cammino, diciamo, siamo riusciti a riutilizzare una struttura comunale a mo' di ostello, quindi è il primo caso nel Cilento di ostello tipo Cammino di Santiago, dove ospitare i camminatori, e nello stesso tempo anche altri giovani si stanno attivando con delle produzioni. Diciamo, il cammino è stato sicuramente uno stimolo in più per anche delle attività imprenditoriali di valorizzazione dei luoghi. In una settimana si percorre tutto, ma si può anche smezzare il cammino, no? In base alle esigenze, e ci possono trovare sul sito per avere informazioni, scaricare le tracce ed anche richiedere la credenziale, perché da quest'anno è disponibile il documento che ti permette di raccogliere i timbri durante il cammino. Il sito è camminodisannilo.it e l'associazione di cui faccio parte che lo gestisce si chiama Gazzania. Ci possono contattare anche per informazioni.
Ci fermiamo per qualche momento, voi non andate più.
Globetrotter 24.
Siamo tutti alle prese con il desiderio di uscire, andare, viaggiare e farlo in sicurezza. Ieri è stata la giornata nazionale degli alberi e Pitch Up, piattaforma per prenotare vacanze all'aperto, ha messo insieme le più belle case sugli alberi. Roberta Montivone, account manager.
Stiamo dicendo che pitch.com si occupa di strutture all'aria aperta, quindi siamo sempre molto a contatto con la natura, con spazi fuori. Abbiamo preso spunto degli alberi, che era il 21 novembre, come spunto per concentrarci sulle case sull'albero, che sono forse un po' meno conosciute di altre strutture di glamping. La casa sull'albero, appunto, è stata un'idea carina per parlare anche noi e diffondere un po' di rispetto e amore per la natura e per la difesa dell'albero.
Si tratta di case che nelle quali si può essere ospitati per una vacanza?
Sì, esatto. Allora, bisogna subito chiarire. Quando si pensa alla casa sull'albero, si pensa ai bambini che costruiscono magari con due assi di legno una struttura piccolina. Qua si tratta di veri e propri mini appartamenti, alcuni anche veramente molto lussuosi, molto comodi. Ci sono appartamenti, ci sono case sull'albero con magari una, anche due stanze, se non solo spazio aperto, però si tratta sempre di strutture con i propri servizi, quindi c'è acqua corrente, c'è il bagno, ci sono alcuni veramente molto belli con l'idromassaggio, quindi è proprio un appartamento vero e proprio.
Senti Roberta, allora parlacene un po', perché ovviamente la curiosità c'è sempre un po' dentro di noi, rimaniamo sempre un po' bambini, per cui la casa sull'albero è sempre qualcosa che affascina.
Sì, sono appunto strutture, ad esempio ce n'è in Italia, mi viene in mente una così, si chiama Glamping Il Sole in Toscana, molto bella, una struttura sono mini appartamenti con letto matrimoniale, con il proprio bagno. Sono appunto posti ideali per ritrovare un po' lo spazio nella natura, perché comunque sono solitari, sono molto tranquilli, silenziosi, ovviamente le viste, i panorami sono fantastici perché sei in mezzo alla natura, soprattutto in questo momento, dopo essere stati chiusi in casa così tanto, sperando che si potrà tornare a fare vacanze entro breve, comunque anche solo sognare un po' l'idea di essere fuori nella natura, passare un po' di tempo da tranquilli, insomma è un'idea molto carina.
Tu facevi il caso di questa struttura in Toscana, possiamo parlare anche di altre strutture, magari non solo in Italia?
Sì, ce ne sono diverse, Ce ne sono un paio in Francia, ad esempio, mi viene in mente. Una si chiama De Pêche et la Faune, nel sud-ovest della Francia, oppure anche Domaine de Chavigny, questa è in Borgogna. Sono di nuovo strutture immerse nella natura, in ettari e ettari di campi, di boschi. Di nuovo sono strutture molto lussuose. La struttura Domaine de Pêche et la Faune ha vasche idromassaggio private, quindi per ogni casa sull'albero ha la sua. Domaine de Pêche et la Faune è una struttura solo per adulti, mentre invece il Domaine de Chavigny accettano anche famiglie, quindi anche bambini. Oppure ce ne sono alcune anche in Inghilterra, ad esempio Wootton Park, questa è nella tipica campagna inglese. Se invece si vuole guardare un po' più lontano, ce ne sono anche alcune, ad esempio in Sudafrica, tipo la Bonansi Game Reserve. Ovviamente qua si tratta di panorami completamente diversi, ad esempio una delle possibilità è appunto fare safari, gli animali che si vedranno sono completamente diversi da quello a cui siamo abituati noi, però se uno può permettersi di andare un po' più lontano, il Sudafrica ha dei panorami stupendi.
Hai spesso sottolineato il fatto che si tratta in alcuni casi di strutture molto belle, a volte anche lussuose. Puoi darci anche un'idea dei prezzi?
I prezzi variano parecchio e dipende molto anche dalle stagioni. I prezzi rispetto ad esempio tipo a un albergo o un alloggio privato sono molto più convenienti, perché comunque sono tipi di strutture diverse, nonostante abbiano i loro lussi, si tratta di un prezzo diverso, quindi anche molto più affordabile, e in questo momento aiuta anche parecchio, perché purtroppo la situazione economica è quella che è al momento.
Tra l'altro aiuta anche il fatto che siano strutture singole, quindi essendo dei mini appartamenti ed essendo sicuramente sanificati come lo saranno, diciamo dà anche un senso di sicurezza, quindi nel momento in cui potremo tornare a spostarci, a viaggiare, magari può essere una valida alternativa.
Questo sì, senza dubbio, un'idea perfetta, come tutti i campeggi, strutture all'aria aperta, il distanziamento è molto più facile. Poi parlando ad esempio in questo caso delle case sull'albero, si tratta di strutture individuali comunque con pochissime persone attorno, quindi di nuovo è facilissimo mantenere le distanze. Poi essendo nella natura, secondo me al momento la gente ha proprio voglia di stare fuori all'aria aperta. Penso che al momento un city break non è quello che il turista medio cerca, perché siamo chiusi in casa tutto il tempo.
Chilometro zero.
Castelli, ville, palazzi e anche piccoli musei, tutto quello che può essere a una manciata di chilometri e che forse ignoriamo. Questa settimana la nostra Livia Cornaggio, direttrice del Museo Tattile di Varese, ci porta a Maddaloni, nel Museo Archeologico Calazia.
Oggi ti voglio parlare di un museo non molto conosciuto, malgrado nel 2017 abbia avuto una menzione speciale dell'ICOM come museo dell'anno, in realtà lontano da me geograficamente, che io amo moltissimo e che credo sia davvero un museo che merita, appena potremo, una visita. È il Museo Archeologico di Calazia a Maddaloni, in provincia di Caserta. Allora, uno dei motivi per cui amo molto questo museo è la mia passione per l'architettura ed è l'edificio che lo ospita, che è un vero e proprio gioiello architettonico, che è il Casino di Starzapenta, che dal 400 in avanti è stato una delle residenze principali dei Carafa della Stadera, che avevano in feudo la cittadina di Maddaloni. Allora, l'edificio, che era nato come una masseria, a cavallo tra 6 e 700 è diventato, con un enorme restauro, un casino di caccia e una villa d'ozio, ed è bellissimo. Quindi questo palazzo in realtà ha avuto una sorta di doppia vita, perché da un lato c'è la sua bellezza strutturale, non so, un meraviglioso cortile d'onore, ha delle sale di grandissimo respiro, luminosissime, però è anche diventato quasi una tripla vita la sua, perché nel 2003 è diventato la sede del museo di cui stiamo parlando. È un museo archeologico piccolino che secondo me ha tre anime. La prima, perché vuole raccontare, lo fa, vedremo benissimo, la necropoli di Calazia, tutto quello che ha caratterizzato la vita di questa città e del territorio che la circondava, per quanto concerne il periodo dalla fine dell'VIII secolo all'età imperiale romana. la seconda vita, diciamo, perché si concentra su un ambito che secondo me non viene mai abbastanza indagato, che è quello dei trasporti, dei collegamenti nell'antichità, quindi dei viaggi in sostanza. E parla soprattutto della Via Appia, che attraversa il territorio di Maddaloni e sul cui tracciato si sovrappone addirittura perfettamente la via nella quale il museo è ospitato. E poi ha una terza vita, che è altrettanto interessante per me, che è quella che concerne l'approfondimento del mondo femminile nell'antichità, considerato secondo le sue differenti valenze in funzione del ceto sociale e del contesto nel quale le donne vivevano.
Ci sono strade che di notte le distingui solo per l'odore della...
A tre anime. Ma anche tre direzioni, è proprio articolato questo museo, tre direzioni che lo connotano, perché da un lato, come ti dicevo, è un museo archeologico tradizionale, molto tecnico e caratterizzato dall'esposizione dei reperti. Dall'altro, abbiamo detto, è un museo architettonico, perché il palazzo nel quale è ospitato è bellissimo, tra l'altro nel 2014 è stato completato il suo restauro e quindi permette al visitatore una ricognizione, secondo me molto emozionante, dell'architettura campana settecentesca dei palazzi nobiliari. Ma è anche a tutti gli effetti un museo del futuro, un museo multimediale, perché ha una bellissima sala nella quale c'è un'installazione multimediale, appunto, che permette al visitatore di effettuare un viaggio virtuale da Calazia a Roma, immergendosi fisicamente in questo percorso. E questa è una sala, per esempio, che ai bambini piace moltissimo, che li coinvolge molto. Tutte queste anime, tutte queste direzioni che abbiamo detto, portano questo museo ad essere davvero un esempio di capacità di coinvolgimento del visitatore e di qualunque tipo di visitatore, che è la cosa importante, da tutti i punti di vista. Ed è un museo capace di declinare il concetto di didattica, secondo me, davvero molto al di fuori dei parametri che sono di solito limitati, che si usano abitualmente nei musei. Cioè, al Museo di Calazia, secondo me, si imparano un sacco di cose, ma le si imparano con un'estrema facilità. Forse è perché il contesto è bellissimo, forse perché il personale del museo è molto capace, ma forse anche perché questo museo si è proprio posto l'obiettivo, sin dalla propria nascita, di fungere da elemento di riqualificazione culturale, urbanistica e sociale del territorio nel quale è ospitato. Non è una cittadina facile da tanti punti di vista e non è facile nemmeno il territorio circostante. Quindi dare vita ad un museo così, che è attivissimo nell'offerta di attività, di laboratori, di mostre, di concerti, significa secondo me veramente battersi per un contrasto efficace alla povertà educativa. E significa anche concepire il concetto di museo in quello che secondo me è l'unico modo possibile, cioè come luogo nel quale la cultura parla la lingua di tutti.
In chiusura una segnalazione: chi ci ascolta da un po' ricorderà che abbiamo seguito fin dall'inizio i ragazzi di Vassentiero, che dal maggio 2019 sono partiti in cammino sul Sentiero Italia. Mercoledì prossimo, il 25 novembre alle 21, andrà in onda in anteprima nazionale sul canale YouTube di Vassentiero il docufilm che racconta i primi 7 mesi della spedizione. Ci fermiamo qui per questa domenica. Se volete scriverci, come sempre, globetrotter@radio24.it. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.